La religione unisce gli ebrei nel paese attorno a tradizioni e valori condivisi. La più grande domanda nel giudaismo, la più grande domanda nel giudaismo non è quello che pensavi. Una giraffa è kosher. La domanda più grande è la domanda stessa. Siamo autorizzati come ebrei a chiedere e rispondere a noi stessi? Quando cerco la risposta con l'aiuto del libero pensiero, prima provo la mia logica. La logica che attiva la coscienza, dice che ha senso che ogni persona adulta sia libera di decidere da sé come comportarsi, purché sia nella legge. Ed è anche molto bello che ognuno interpreti da sé come si guida. Quando cerco informazioni sulla risposta, la cerco prima nel tuo libro, e in effetti ho trovato la risposta, non è stata pronunciata a nome di Adamo. Giobbe, capitolo Buai Acor Beter Jehova et Adberti Maale e la Yofa F e nelle tue parole. Le tue parole sono vere in principio, queste sono alcune delle frasi più importanti dell'intera Bibbia. Giobbe non accettò ciò che gli era stato decretato, fece domande e usò il suo libero pensiero contro i suoi simili e gli dissero che è proibito fare domande e la giustizia esiste sempre. Giobbe si consultò con i suoi simili proprio come noi possiamo consultarci con un rabbino, o qualsiasi altra persona, ma la logica dovrebbe essere la nostra. I suoi tre simili, Giobbe dovette fare dei sacrifici per evitare la punizione perché a Giobbe fu detto di accettare tutto senza fare domande. Il verdetto è che Giobbe ha ragione e i suoi compagni torto. Nella Genesi è scritto due volte che siamo stati creati a immagine di Dio, e la conclusione è che proprio come Dio ha la capacità di pensare magnificamente per noi umani, ci è permesso e desiderato usarla. In altre parole, è giusto per esercitare la ragione e non dare tutto per scontato. Per essere liberi nei pensieri e la ragione per cui siamo stati creati ad immagine, è giusto andare con la nostra verità e vincere. Giobbe ha vinto. Giobbe chiede che lo ascoltino, il suo ragionamento, e così dice nel capitolo 12. Due omenam, perché siete un popolo, e con te morirai saggiamente. Anch'io ho un cuore come il tuo, non cadrò da te. E chi non è come questi quattro che ha giocato per il suo vicino, chiamerò Dio, ed egli risponderà. Sfinito, innocente, giusto. Elifaz dice a Giobbe di non pensare liberamente ma di ascoltare i saggi perché, a loro soli fu data la terra. Uno ed egli rispose. Elifaz lo yemenita, e lui ha detto. Nel saggio, la comprensione e lo spirito risponderanno. E adempì i patti della Bibbia 3 egli è sicuro di una cosa, non avrà paura, e le parole, non ti saranno utili. E ritarderai una conversazione, davanti a Dio, perché la tua iniquità sarà domata nella tua bocca. E tu sarai scelto, una lingua nuda. E le tue labbra ti risponderanno. Sette primo uomo, tu nascerai, e davanti ai monti udrai il segreto di Dio. E lascia che la saggezza venga a te. Nove che cosa sapevi e noi non sapevamo. Capite, e lui non è con noi, anche lui è tornato, e Gesù era suo figlio. E parla, lascia che sia con te. Dodici cosa ti porterà il tuo cuore, e cosa vedranno i tuoi occhi. 13 perché ritornerai al Dio del tuo spirito, e ti sei tolto dalla bocca la maledizione. E poiché è giusto, nato da donna, sono santi, non crederà, e i cieli, non vincevano ai suoi occhi. L'uomo beve come l'acqua. 17 ascoltami, e questa è la mia fronte, e ho contato, 18 ciò che diranno i saggi, e non furono stroncati dai loro padri, 19 a loro soli fu data la terra, e nessuno straniero è passato tra di voi. La tromba di Naamath dice in breve a Giobbe, non hai alcuna possibilità di comprendere la logica di Dio o come funziona il mondo. Ed è più vasto di molti mari. C'è un giudizio su chi è giusto e qual è lo spirito del Tanakh. E fu, dopo che Geova disse queste parole a Giobbe, e Geova disse a Elifaz lo yemenita, il mio cuore è ardente per tu e per il tuo popolo perché non mi hai parlato in modo veritiero, come i servi di Giobbe. La conclusione del libero pensiero è che il semplice e il semplice vincono, il cavillo per il saggio. È giusto andare con la nostra verità per fare domande e dare risposte, sì per ascoltare, sì per leggere e alla fine decidere per noi stessi, vincere e guadagnare. Giobbe ha vinto. Il lievito è molto più del lievito perché il lievito appare così spesso nel Tanakh. Infatti il pane lievitato ha un'importanza sanitaria schiacciante. Se dovessi scommettere su quale sia la cosa che più incide sulla salute pubblica nel mondo, direi che non si mangia il pane lievitato. Il grano è responsabile dell'obesità di gran parte della popolazione mondiale e di una serie di malattie. Il consumo di grano non fermentato, Il consumo di grano a quasi ogni pasto insieme alla modificazione genetica per aumentare la resa provoca enormi danni alla salute delle persone. Ma torniamo al test Shamez. Ecco cosa è scritto nella Bibbia: e cossero l'argilla che fu portata fuori dall'Egitto, si chiese, e anche i vasi del ribaltamento del libero pensiero capiscono facilmente che il resto dell'anno è mancato. Questo è un dettaglio molto importante. Agli antichi mancava il pane tutto l'anno. Ho chiesto a un rabbino saggio e speciale. Ho chiesto a un rabbino se è lecito mangiare pane lievitato a Pasqua. Questa è la domanda. Domanda? È uno dei 10 principi del libero pensiero. È unico e apre una porta a una questione importante. Mi ha risposto che è permesso, perché il pane lievitato a Pasqua tocca solo il grano. Ma quando leggo il Tanakh, è chiaro che il punto principale, nel non mangiare lievito a Pasqua, è simulare la fretta degli israeliti, nel mangiare il pane, quando uscirono dall'Egitto. E qualunque sia il tipo di pane che un ebreo è abituato a mangiare, sembra ragionevole secondo il libero pensiero, che a Pasqua non manchi il pane per simboleggiare la fretta degli israeliti. Qui nella risposta del rabbino ho capito che il suo giudaismo non è il mio giudaismo, ma come parte dello spirito del Tanakh accetto che siamo tutti ebrei, questa è la sua interpretazione. Gli ho detto che tutto il pane in Israele oggi è fatto senza lievito, tranne quelli isolati, e quindi a Pasqua puoi mangiare qualsiasi pane, bisli, borace, perché l'impasto non è né acido né acido. Questo lo ha sorpreso e dopo un secondo ha risposto che basta che l'impasto stia fuori per qualche secondo è lievitato. Ovviamente nella mia interpretazione questo non si definisce lievitato. Mancano almeno un giorno o due e non certo pochi secondi. Anche l'impasto di mazza viene lasciato pochi secondi prima del forno. Questa è praticamente la fine della parte interessante della conversazione, dopo che ho fatto una faccia sorpresa. Ma mi sono reso conto che io e il mondo non siamo d'accordo su molte cose, non solo io e il rabbino. Bluff o no? Dove sono il Ministero della Salute e gli esperti? La definizione di Amez è Israbluff. Il Ministero della Salute non capisce affatto cosa faccia o non faccia il lievito, e anche cosa sia il lievito. Il pane non è lievito e kosher a Pesach. Non sono un fornaio, un biologo, un batteriologo o un professore. Ma nel libero pensiero penso di essere arrivato alla storia più vicina alla realtà. La verità è acida. Tutti i pani normali che si fanno in Israele non sono acidi perché non erano inacidite e, paradossalmente, si possono mangiare a Pasqua. Gli israeliti e altri antichi saltavano i cereali in modo che fossero più nutrienti per i loro corpi, e non perché ne avessero voglia. A loro mancava l'impasto perché probabilmente erano più sensibili di noi al loro corpo e volevano anche conservare il pane più a lungo. È possibile che fossero più sensibili al grano di noi perché hanno subito una selezione meno naturale. Del resto oggi sono passati altri 3000 anni e oggi ci sono cure per mal di pancia e problemi di salute. Usavano il lievito madre, che è farina ammollata e acqua, che aggiunta alla preparazione del pane aiuta ad abbattere le tossine della buccia del grano e ad assorbire meglio le vitamine del chicco. Questa sana usanza è passata dal mondo e oggi si aggiunge il lievito industriale ai pani in modo che si sviluppino. Questo non simula l'azione dei batteri nella lievitazione. Questa è la mia libera verità e il tuo profitto dal libero pensiero? Senza profitto non c'è libero pensiero, perché il profitto è un formidabile motivo per pensare liberamente. Senza profitto siamo solo pensatori. Noioso. Il tuo profitto è che se mangi solo pane lievitato, sarai più sano, non c'è profitto maggiore di quello, la verità, e anche gli etiopi che mangiano tef lievitato, tutto l'anno, se hai sentito bene, tef musaed tutto l'anno dalle nazioni più sottili del mondo, e questo so dall'osservazione che è uno dei principi del libero pensiero. Pensiero: il libero pensiero contraddice il Tanakh. Di solito, il libero pensiero è menzionato nel contesto di contraddire le credenze religiose e criticare l'establishment religioso. Se è così, come può una persona pensare liberamente e allo stesso tempo osservare lo Shabbat o mangiare kosher? O pregare Dio? Solo perché c'è un comandamento della Torah? La risposta a questo è che quando eserciti il libero pensiero, arrivi alla conclusione che esiste un potere superiore, e quando leggi ciò che è scritto nella Bibbia, scopri che è l'unico documento che ci spinge ai valori e ci unisce. Personalmente, probabilmente non agirei per il bene comune senza fede. Il bene è la natura e il naturale, come è scritto, i nostri giorni sono nuovi come prima. Naturalmente, l'interpretazione delle mitzvot è fatta secondo il libero pensiero e non secondo le opinioni accettate. Per ulteriori letture, qui troverai bellissime frasi della Bibbia. Secondo me, l'alta intenzione, o spirito del tuo essere interiore, è più importante di una singola frase o un'unica interpretazione perché ci sono contraddizioni nel Tanakh e quindi lo spirito del Tanakh è più importante di una singola frase o interpretazione. Lo spirito del Tanakh non è una grammatica delle mitzvot, la maggior parte delle quali non sono scritte nella Torah. Ci sono cose in cui la società nel suo insieme dovrebbe credere, come non uccidere, non rubare e devi non mentire sicuramente rendono la nostra vita migliore. E ci sono cose che sono più simili a mitzvot individuali che acquiscono la fede e sono giustamente spiegate come diverse dai gentili, come le iscrizioni sui tatuaggi. Ad esempio, l'aspetto di un pentito, nappe, parrucche, vestiti neri non è il massimo cosa importante, ma le sue azioni sacrificio, e la conoscenza di Dio, dall'alto. 23 Perché se è così, ho comandato loro di dire, ascolta la mia voce e io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo, e seguirai tutto il cammino che ti comanderò, affinché possa esserti utile. Una bocca dà un buon sacrificio, per ascoltare il latte dei montoni. Ia 17 Perché mi offri la maggior parte dei vostri sacrifici, dice l'Eterno, io sono 7 tori di montoni e latte di leoni, e il sangue di buoi e pecore e sangue, non ho desiderato. Il sacrificio simboleggia le cosiddette piccole mitzvot, e da ciò si può capire che le grandi intenzioni e le grandi azioni sono quelle importanti. Il libro di Giobbe riassume in modo meraviglioso l'intera Bibbia. Si consiglia di leggere i commentari di Offerburin mentre si legge il libro stesso. La saggezza è lo spirito del Tanakh e il modo per raggiungerla è l'istruzione e soprattutto lo studio delle scienze e dell'inglese. Lo spirito del Tanakh riguarda l'integrità e l'amore per le persone. Il bene permea così come il male delle cose che vedi nella tua legge. Quando le persone buone sono al potere, porta più persone buone, e quando ci sono meno persone buone, permea l'intero sistema. E questo è un principio che funziona anche negli affari, motivo per cui lo screening delle persone è così importante, e ovviamente il migliore sarà al vertice. Il principio di base dell'ebraismo che sarà molto meglio per tutti se a tutti importa un poco per gli altri dovrebbe essere saldamente radicato nel sistema educativo e nelle istituzioni religiose. Esempi dell'importanza di un governo saggio e onesto. Es delta R omega in mezzo alla giornata. Il vecchio e l'uomo buono del popolo, la gente del giorno, e nella malvagità degli empi, Giona, il capo della corte, correrà, e i greci saranno salvati. 18 Quando non c'è visione, un popolo si ribellerà, e custodisci la Torah e sii benedetto. Il governatore è riflesso dalle persone intorno a lui. La religione unificante di Israele è lo Stato degli ebrei, e la religione è la base e il modo per unire noi israeliani attorno a un obiettivo e un percorso comuni. Ciò significa che è importante avere un'istituzione religiosa che preservi lo spirito del Tanakh. Questa è un'istituzione educativa e non governativa. Consentire a ogni persona in Israele di comportarsi come desidera purché non ci sia danno per gli altri che ogni residente impari a conoscere l'ebraismo, studi la Bibbia e l'ebraismo in tutte le scuole allo scopo dell'unificazione e della creazione di una lingua israeliana comune. La religione è un modo speciale per mantenere la tradizione e valori come la modestia, il dono, la verità e la giustizia. Il nucleo, l'educazione, lo sport e l'alimentazione dovrebbero essere radicati in tutte le scuole in Israele. Una tale mossa sarebbe positiva per la varietà delle correnti e culture in Israele e sarebbe un altro elemento che riunisce e unisce i diversi gruppi nel sistema educativo. Gli studi di base sono ben allineati con lo spirito della Bibbia, ad esempio dai proverbi del capitolo 4, testa saggia, compra con saggezza. Non c'è dubbio che gli studi di base impartiscano saggezza. Una storia che ho avuto in un'associazione a cui faccio una donazione, c'è stato un dibattito sul fatto che la prima classe di una scuola sarebbe stata religiosa o meno perché avrebbe dovuto indossare berretti e gonne. Il dilemma è stato una discussione burrascosa nel comitato esecutivo dell'associazione che è composto da volontari che donano la loro anima all'associazione e abbiamo anche temuto che alcuni di loro se ne andassero perché va contro i loro principi di libertà di religione. Alla fine del dilemma di cui abbiamo discusso, ci siamo chiesti cosa ci fosse dietro e siamo giunti a due conclusioni a vantaggio degli studenti. 1. Disciplina e anche il fatto che a volte non facciamo solo ciò che vogliamo. 2. Modestia, ecco perché non è terribile e ha anche dei vantaggi, e abbiamo deciso di non cancellare o posticipare il programma e l'istituzione della scuola per questo motivo. Dopo che il comitato esecutivo dei volontari ha visto queste spiegazioni, ha sostenuto il piano e si è persino impegnato a investire ancora di più per realizzarlo. Lo Shabbat in Israele, lo Shabbat ha un'importanza religiosa e sacra, ma è anche un giorno di riposo per i dipendenti, un giorno per la famiglia e una giornata che permette incontri e spostamenti nel paese. Ognuno osserva lo Shabbat in modo diverso, quindi l'osservanza dello Shabbat dovrebbe essere consentita senza danneggiare le persone religiose o laiche. L'IDF è ben gestito da un punto di vista religioso e fornisce una risposta adeguata a tutte le popolazioni che servono in esso, ed è un buon posto per collegare tutte le correnti in un unico posto. Coloro che servono in esso dovrebbero ricevere generosi benefici dopo il loro rilascio, un cattivo o un buon esempio. Lo Stato di Israele dovrebbe essere un esempio per le altre nazioni di come governare un paese, essere esempio e modello per le altre nazioni e motivo di orgoglio nazionale per noi. Un buon modo per ottenere risultati significativi è consentire un'immigrazione intelligente, non necessariamente ebraica, nello Stato di Israele e creare un luogo che consenta a persone buone e istruite di ricercare, inventare e sviluppare tutte le loro idee qui in Israele. Informazioni sull'immigrazione intelligente nel progetto Pensiero Libero. Clicca qui per un'interpretazione popolare dell'intero Tanakh. Rendere il Tanakh accessibile a tutti. Il Tanakh è scritto in una lingua antica e questo fa sì che molte persone abbiano difficoltà a comprendere le scritture. Anche le interpretazioni sono spesso poco chiare. La Torah contiene valori, storie e uno spirito umano di cui penso possano beneficiare anche i laicisti assoluti. Un progetto che rende accessibile il Tanakh e lo sostengo è Ozar Torah. Dietro di lui c'è un figlio laborioso, umile e saggio che ha interpretato l'intero Tanakh in termini popolari di facile comprensione. Naturalmente è aiutato da vari commentatori. Ci sono anche libri delle sue interpretazioni, Il più grande peccato di tutti. Inserire la storia del patto e della punizione. La storia mostra che due popoli non possono stare insieme senza guerra o pogrom. Al tempo del Tanakh se ne sono resi conto, tardi. È davvero strano che i leader israeliani nelle recenti guerre israeliane non abbiano imparato dalla storia. Ci sono modi umani sia in guerra, più facile, che in pace, più difficile, per separare le nazioni. Sulla gelosia c'è molta preoccupazione di punire i malvagi che deriva dal pregiudizio dell'invidia. È molto più salutare e migliore trattare con i salari dei buoni. Un esempio di gelosia in Giobbe capitolo 11 ore 21 minuti e 21 secondi è l'esempio di confronto tra te stesso e non ad altri nei Salmi capitolo 4 10, S terra d'Israele. Vorrei che ci fosse lo stesso valore per la perfezione di Israele, nel senso di mantenere la bellezza di Israele e la pulizia di Israele. Secondo me, lo spirito del leone è preservare la bellezza della terra, foreste, la pulizia delle città, le spiagge, l'acqua del mare e simili, non meno della sua integrità geografica. Prendersi cura della bellezza di Israele e preservare i paesaggi è facile rispetto ad altre cose, ma gran parte del pubblico tradizionale più è nato con il presupposto che l'integrità di Israele in senso geografico sia la più importante al mondo. Il nostro modo di sapere che il cibo che mangiamo è stato testato e anche il nostro modo di rispettare il cibo che nutre il nostro corpo, la terra, gli animali e ogni sostanza che ci nutre. Nella grande industria alimentare, le leggi sulla crudeltà sugli animali sono state messe da parte a causa dell'industrializzazione del movimento, senza considerare questa importante legge. Esempi di problemi kosher legati alla crudeltà verso gli animali. A. I polli che sono confinati in una piccola gabbia per tutta la vita e sono ingrassati in condizioni di sovraffollamento, violenza e morte quotidiana non possono essere kosher. B. Una mucca vive in una stalla nelle feci di se stessa e di altre mucche, il cui bambino le è stato tolto appena nato prima che avesse il tempo di allattare una volta dalla madre, e lei piange per lui per settimane, soffre di continue infiammazioni delle mammelle che sono piene di latte e le fanno sempre male. Incapace di uscire nel prato, nella natura, e riceve solo cibo industrializzato e secco invece di leccare erba verde e fresca, questa mucca è una preda. Vonatatiri. Oggi alle mucche e alle pecore non viene data erba, ma vengono dati cereali come mais, soia e tipi di orzo come una miscela in modo che ingrasserà. Questo è ovviamente contrario al versetto del libro del Deuteronomio, e contrariamente alla natura in cui gli animali mangiano l'erba, che non implica due facce, gli animali devono mangiare l'erba. La cosa bella è che l'erba è la più salutare per il bestiame, e abbiamo bovini che mangiavano erba che sono i più sani, al contrario di bovini che mangiavano una mistura. L'interpretazione del versetto è che Dio ha dato agli animali l'erba da mangiare e quindi possiamo ovviamente astenerci dal mangiare l'animale. L'altro mondo, e, redenzione, non sappiamo cosa c'è nell'altro mondo, nessuno è tornato da lì per dircelo, e anche le testimonianze di persone che hanno subito la morte clinica non provano qualcosa. Il mondo a venire e la redenzione sono più una parabola che una credenza in qualcosa di reale e, come facciamo sempre con il libero pensiero, dovremmo trattarli in questo modo e non appendere la speranza e le azioni a promesse infondate. Non confondere, mescolare e mantenere l'uniformità preserva le tue leggi nella tua vita. Lo spirito del Tanakh non è quello di mescolare molte cose insieme e questo è particolarmente vero anche, nella costruzione e nel cibo. Non c'è uniformità nella costruzione in Israele e in ogni quartiere ci sono centinaia di tipi di case. Questo danneggia il paesaggio e i costi di costruzione di ogni casa. Nel cibo malsano, mescola insieme molti tipi di alimenti, carboidrati con proteine, grassi. In generale, è importante mantenere l'uniformità e la pulizia e mi sembra che questa sia l'intenzione del poeta a cui giustizia giustizia sarà perseguita, ma come? Persegui la giustizia, affinché tu possa vivere ed ereditare la terra che Geova tuo Dio ti sta dando. Giudica il povero e l'orfano, il povero e il sovrano della giustizia. Fare giustizia è un'idea enorme nella Bibbia che si ripete da ogni direzione. Qui ho scritto di un modo per migliorare la giustizia nel sistema legale. È molto facile migliorare i sistemi quando c'è la tecnologia, che non viene utilizzata, e un sistema concettualmente fisso, che ha paura dei cambiamenti. È proprio come un uomo bianco ha incontrato gli indiani in America. Nel cambiare il sistema legale in terra d'Israele, mi chiedo dove siano i credenti. Non vedono il calpestio della giustizia nel cambiare la selezione dei giudici o ignorano lo spirito del Tanakh. Dove sono? Rispose il nostro giudice come all'inizio, e il nostro consiglio come all'inizio, e allontana da lui dolore e sospiro e regna su di noi, o Signore, con grazia e misericordia e giustizia siamo in tribunale. Benedetto sei tu, o Signore, un re che ama la giustizia e il giudizio. La natura ci ha creati. Quindi la bella richiesta qui è in realtà quella di tornare alla regola della natura. C'è molto senso in questo. Il pagamento per preservare il giudaismo, come nel periodo Tanakh, dovrebbe esserci un gruppo che insegnerà alla gente la Torah e le usanze. Oggi sono completamente tagliati fuori dal popolo e vivono in se stessi, tu 16. Dobbiamo costruire un meccanismo in Israele per sostenere la parte che preserverà lo spirito della Bibbia nel paese e nel popolo. Dovrebbe essere un meccanismo che non costringe ma solo educa ad evitare un conflitto di interessi. C'è o non c'è un'altra domanda per favore? La domanda in questo caso è completamente diversa. La domanda è se la via e lo spirito del Tanakh siano buoni per il popolo ebraico. Quando guardi i valori del Tanakh e le storie del Tanakh, secondo me la risposta è del tutto chiara ed è un enorme sì. Il Tanakh ci ha portato a Eretz Israel e non per mescolarci tra le nazioni. L'idea di aiutare i deboli, essere una brava persona e perseguire la giustizia vale per ogni epoca. Credo che ognuno dovrebbe decidere da solo ciò in cui credere o non credere. Non voglio convincerti che esiste perché ci credo. Quando vedo la natura mi è chiaro che è ben oltre qualcosa di casuale, o il modo migliore per immagazzinare energia come sostengono molti fisici, c'è qualcosa di molto più grande di che qui. Il bambino chiede, i miei figli chiedono, se c'è, come è possibile che ci siano bambini malati e disastri nel nostro mondo? Venite a dimostrare, il nostro destino è nelle nostre mani. Siamo stati creati a Tselem. Il che significa che questo è un suggerimento che come noi nessuno vuole essere coinvolto tutto il tempo, pensa a noi che ci viene detto, queste sono le leggi della natura, affrontale e interverrò solo quando sarò davvero necessario. Siamo responsabili di come appare il nostro mondo, ci sono le leggi della natura che la scienza ci aiuta a capire. Proprio come se stessi costruendo una simulazione al computer di creature simili a quelle umane, le costruiresti davvero approssimativamente come la tua immagine, e non interferiresti neanche per tutto il tempo. Ogni tanto elimineresti qualche personaggio terribile. Forse è quello che succede da noi. Il bene nella morte non è necessariamente un male. Quando applichi un pensiero libero alla morte, ti accorgi che un mondo senza morte è un mondo terribile. Il vecchio deve lasciare il posto al nuovo. Crea un mondo dove niente muore. È un mondo terribile. La natura è meravigliosamente ciclica. Mio figlio ha chiesto: allora cosa ci succede dopo la morte? Mia moglie mi ha guardato con uno sguardo arrabbiato, ma le ho detto che era meglio per lui conoscere la mia opinione. Gli ho detto: tutto ciò che vive alla fine muore, e va bene, torna polvere o niente. Sorrise e disse: così sarò polvere. Le domeniche sembra che le capre e i loro prodotti si trovino in gran parte delle storie del Tanakh, ma hanno completamente scomparso da Israele. Non si trova carne di capra e la maggior parte del latte e dello yogurt venduti è di mucca. La scienza dimostra che il latte di capra così come la sua carne sono più adatti all'uomo rispetto al latte di mucca e logicamente le capre sono più facili da allevare. C'è un vantaggio con le capre che sono più facili da cercare con loro e impedisce loro di nutrirsi in una miscela di cereali che non corrispondono al cibo naturale delle bestie che è un'erba e non una miscela come oggi, come è scritto. E le parole dei nostri saggi sono offuscate. No e no, illuminano il nostro cammino. Anche se nei giorni di felicità sono meno visibili ai nostri occhi che nelle notti di angoscia, come tutte le fiamme. E cosa significa? Che dobbiamo instillare nella nostra coscienza che è nostro dovere moltiplicare la bellezza e la saggezza sulla terra fino al nostro ultimo respiro, perché noi siamo la terra, da dove siamo venuti e dove ritorneremo. E Kolat ha già detto, e non abbiamo nulla da aggiungere alle sue parole, e la terra durerà per sempre.